Oggi noi vogliamo rendere omaggio a Friedrich Dürrenmatt nel centenario della nascita e per illuminare il valore e il senso della sua opera letteraria ci affidiamo a uno dei suoi maggiori conoscitori di lingua italiana nonché suo traduttore, il peraltro già nostro collaboratore Mattia Mantovani. Mattia Mantovani al quale dobbiamo il volume La Svizzera Teatro del Mondo dell'autore bernese uscito nella collana I Cristalli di Armando Dadò, così come altre traduzioni di autori quali Frisch, Walser, Spittler, Keller, Gotthelf, Inglin e da ultimo Platter. Mattia Mantovani che è collegato con noi e che salutiamo con piacere. Buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno, un saluto anche agli ascoltatori.
Friedrich Dürrenmatt, che oggi vogliamo ricordare a 100 anni dalla nascita, si spense nella sua casa di Neuchâtel il 14 dicembre del 1990. Ora, in questi 30 anni che ci separano dalla sua morte, ci si è avvicinati alla sua opera in vari modi, ma tutto sommato sempre nel solco di quella tradizione, se così possiamo chiamarla, che si era già consolidata quando Dürrenmatt era in vita. Dürrenmatt, critico della Svizzera, il mondo come un labirinto, il concetto di colpa e condanna e così via. Ma è possibile, Mattia Mantovani, tentare un approccio almeno in parte diverso alla sua opera, magari partendo da testi meno conosciuti e da contesti meno frequentati?
Io direi che non solo è possibile, ma è assolutamente doveroso proprio se vogliamo inquadrare Dürrenmatt all'interno di una prospettiva che sia nuova e da molti punti di vista anche sorprendente. E poi anche perché lo spunto ce lo offre proprio Dürrenmatt con un'opera che è davvero monumentale, ma poco conosciuta, come la sua autobiografia che si intitola Stoffe, materiali. Un'autobiografia nella quale Dürrenmatt ha raccontato, o per meglio dire reinventato, la propria vita partendo appunto dai materiali, cioè dai progetti mai portati a termine. Questo è un aspetto molto interessante, perché se noi pensiamo al procedimento comune e anche un po' intenzionalmente autoassolutorio, quando si scrive un'autobiografia ci troviamo al cospetto di un autore che pone se stesso, il proprio io, al centro del mondo e ragiona, diciamo così, a partire da questa dialettica. Il Novecento ci ha insegnato che, insomma, ci sono anche altri modi, se pensiamo a, che so, a Nabokov, oppure al Diario degli errori di Flaiano, insomma, tutti autori che ci fanno capire che ci può essere anche un altro approccio al materiale autobiografico. Dürrenmatt questo lo sapeva molto bene e infatti, proprio all'inizio di questa autobiografia, basata, come detto, su progetti mai portati a termine, ha osservato, cito testualmente: c'è sempre stato qualcuno che ha tentato di descrivere la propria vita. Ritengo si tratti di un tentativo tanto comprensibile quanto impossibile. Si invecchia, si avverte il desiderio di tracciare un bilancio, la morte si avvicina, la vita svanisce. E mentre la vita svanisce, le si vuol conferire una forma, ma nel momento in cui le si conferisce una forma, ecco che la si falsifica. E con questo noi siamo già proprio nel cuore di Dürrenmatt. Ora, io credo che in questo centenario della nascita, che segue tra l'altro di poche settimane il trentennale della morte, la sua verità umana e anche la sua verità poetica possa essere avvicinata proprio solo ed unicamente, se vogliamo essere originali, se vogliamo dire qualcosa di nuovo, a partire da una simile prospettiva. Una prospettiva che, tra l'altro, ha anche il grande merito di permetterci di articolare una valutazione che a questo punto, anche in questo caso, potremmo definire definitiva, delle differenze rispetto al suo amico nemico Max Frisch. E questo perché? Perché lì si è sempre più o meno giustamente, più o meno correttamente citati assieme e si continua a citarli assieme. Ora, come tutte le grandi coppie della letteratura, basti pensare a Goethe, Schiller oppure a Ibsen e Strindberg, anche Frisch e Dürrenmatt possono essere compresi soltanto se li si pone in una costante relazione dialettica. E allora, in questo modo, Dürrenmatt spiega Frisch e Frisch, a sua volta, spiega Dürrenmatt.
Frisch e Dürrenmatt che si spiegano vicendevolmente, affinità e differenze, poli dialettici, da una parte Berna, dall'altra Zurigo, da una parte il barocco di Dürrenmatt, dall'altra l'illuminismo di Frisch, il sentimento grottesco della vita e il sentimento tragico, così lontani eppure così vicini, verrebbe da dire. Sono trascorsi 100 anni dalla nascita di Dürrenmatt, appena più di 30 dalla sua morte, come hai ricordato, siamo anche nel trentennale della morte di Frisch. Di tempo da allora ne è passato, Mattia. Con la giusta distanza critica, c'è un quadro specifico all'interno del quale possiamo situare e tematizzare queste affinità e queste differenze?
Ma dunque, entrambi hanno contribuito in maniera davvero sostanziale a sprovincializzare la letteratura svizzera di lingua tedesca, conferendole un'autentica dimensione internazionale. Questo è molto importante perché se noi pensiamo alla grande letteratura svizzera di lingua tedesca dell'Ottocento, a Gottelf, a Keller, a Mayer, è stata sicuramente una grandissima letteratura, ma sempre comunque confinata all'interno dei confini germanofoni o al massimo confini europei. Con Frisch e Dürrenmatt invece la letteratura svizzera tedesca diventa veramente una letteratura di rango internazionale, e questo è già un aspetto molto importante. Entrambi hanno avuto, insomma, cosa nota e stranota, un rapporto molto difficile, molto conflittuale con la patria elvetica. Ricordiamo la definizione di Frisch, la Svizzera paese senza utopie, oppure la celeberrima o famigerata la Svizzera un carcere di Dürrenmatt, e hanno smascherato con sottigliezza, anche con una certa ferocia, i falsi miti dei quali si era nutrita questa nazione, soprattutto nel corso del Novecento. Entrambi infine si sono raccontati e hanno raccontato e ricreato la realtà in numerose variazioni, utilizzando pressappoco i medesimi generi. Inizialmente, soprattutto negli anni 50-60, il teatro e il radiodramma, poi il romanzo, la confessione autobiografica e, nel caso di Frisch, perfino il cosiddetto diario intimo. Però nell'insieme hanno seguito percorsi completamente diversi e in ultima analisi sono giunti a esiti fortemente differenziati. Frisch era un illuminista ed era uno scettico e diceva di sentirsi vivo soltanto quando scriveva, perché nella scrittura riusciva a vivere esperienze ed emozioni che nel mondo reale gli erano precluse. Il super burattinaio Dürrenmatt, la definizione di uno dei suoi primi studiosi e traduttori italiani, il compianto Italo Alighiero Pisano, ecco, il super burattinaio Dürrenmatt partiva invece da un presupposto di segno completamente diverso. Il cosiddetto mondo reale, troppo spesso sopravvalutato, non lo annoiava affatto, per un semplice motivo. Primo motivo, che Dürrenmatt non lo ha mai preso seriamente in considerazione e ha piuttosto costruito con la propria scrittura un mondo non solo alternativo ma addirittura sovrapposto al mondo reale, una specie, diciamo così, di contromondo, quello che in tedesco si definisce eine Gegenwelt. Quindi la scrittura è sempre stata intesa da Dürrenmatt come un mezzo per inventare la realtà e di conseguenza, reinventando la realtà, per smantellare e decostruire tutte le ipocrisie, tutte le menzogne, tutte le storture ideologiche che, insomma, adesso possiamo dirlo, appunto, storicizzando la questione con la giusta distanza critica, che hanno segnato come un marchio di fuoco il Novecento, il cosiddetto secolo breve.
Ci sono anche svariati aneddoti sui loro rapporti. Se non sbaglio, c'è anche un episodio, non so quanto reale, di una pedata alla Kronenhalle di Zurigo tra i due. Forse tu la puoi ricordare.
Ma il rapporto tra Frisch e Dürrenmatt è stato veramente un rapporto dialettico fin dagli inizi, perché sono passati, diciamo, da una strettissima amicizia, anche perché negli anni 50, con i loro testi teatrali, con la loro penetrazione soprattutto nell'area germanofona, però nei teatri tedeschi, erano veramente una coppia quasi inseparabile. Però, sai, come spesso succede, il successo può essere una gran cosa, ma può essere anche una grande iattura. E tra i due, che comunque erano caratterialmente persone profondamente diverse l'una dall'altra, pian piano si è creata questa separazione che sì, in effetti ha prodotto a volte degli episodi, insomma, non propriamente oxfordiani, chiamiamoli così, anche perché entrambi avevano un carattere molto forte. Frisch in particolare era una persona molto irascibile, quindi si è giunti spesso a scontri non solo verbali, ma insomma non si sono mai presi a botte, ecco, questo no, a parte la pedata che ricordavi tu, che effettivamente pare ci sia stata, si è arrivati a scontri piuttosto forti, insomma piuttosto violenti, comunque almeno dal punto di vista verbale e della contrapposizione verbale.
Il suo biografo e amico Peter Ruedi ha parlato di Dürrenmatt come di un continente. In che senso possiamo interpretare una simile definizione oggi?
Allora, principalmente in un senso molto diretto e molto concreto, perché Dürrenmatt è davvero un continente in termini proprio di dimensioni. Allora, dobbiamo pensare che le sue opere complete in lingua originale, pubblicate dall'editore Diogenes di Zurigo, comprendono la bellezza di 37 volumi. È tuttora uno dei drammaturghi maggiormente rappresentati a livello mondiale. Credo che si trovi attualmente in quarta o quinta posizione dopo Shakespeare, Ibsen, Jon Fosse e Pinter. Comunque, se non proprio quinto, è nella top ten, diciamo così. E poi, insomma, dai suoi romanzi, dai suoi racconti sono stati tratti numerosi film. Se volessimo limitarci solo all'ambito italofono, bisogna ricordare ad esempio La più bella serata della mia vita, tratta dal racconto La Panne, con la regia di Ettore Scola e Alberto Sordi nel ruolo del protagonista. Questo è il motivo principale e, se vogliamo, anche più banale per il quale noi parliamo di Dürrenmatt come di un continente. Ma è un continente perché, come in ogni continente, ci sono delle zone conosciute, conosciutissime, e altre meno conosciute, e quindi addirittura altre zone ancora completamente inesplorate. Se leggiamo gli stoffe, questi materiali, questa autobiografia della quale parlavamo all'inizio, scopriamo che c'è anche un Dürrenmatt molto diverso da quello fissato dalla critica. Troviamo ad esempio un Dürrenmatt talora più illuminista che barocco, un Dürrenmatt stranamente vicino, questo sembra stranissimo, ma leggendo gli stoffe lo si nota, stranamente vicino a un quadro teologico più cattolico e protestante. Questo spiega molto anche del suo barocco, se vogliamo. Ecco, questo Dürrenmatt, nel continente Dürrenmatt, contiene tantissimi Dürrenmatt, e quindi è davvero tutto da scoprire e, come dicevo prima, può riservare anche molte sorprese.
Mattia Mantovani, ti propongo un breve intermezzo musicale. Mani Matter, Tnase.
Loset mit, was für Methode mängisch Schicksal ihm tut schla. Loset mit, was für Methode mängisch Schicksal ihm tut schla. Zum nen Arzt isch einer cho, der hätte z längi Nase gha, hätte z längi Nase gha. Doktor tüt mir Nase kürze, so chas nümme weiter gha. Doktor tüt mir Nase kürze, so chas nümme weiter gha. Nie chan i es Bierli stürze, ohne se nim Nase z ha, ohne se nim Nase z ha. Will sie gängisch abputscht, das hat mi Frau sogar verla. Will sie gängisch abputscht, das hat mi Frau sogar verla. Es geht keine Tür zu vor mir Nase, wo sie nicht drin geklemmt ha, wo sie nicht drin geklemmt ha. Wo der Doktor mit dem Messer ihm die Nase gekürzt hat, wo der Doktor mit dem Messer ihm die Nase gekürzt hat, hat der Mann gerufen, jetzt wird's besser, ich fang neu mein Leben an, ich fang neu mein Leben an. Doch beim Heiga hat ihm eben die richtige Felder Nase an. Doch beim Heiga hat ihm eben die richtige Felder Nase an. Er ist schräg auf die Strasse, hat das Leben unter einem Auto gelassen, unter einem Auto gelassen.
Riprendiamo la nostra conversazione con Mattia Mantovani, che abbiamo in collegamento dalla sua abitazione in Italia. Dürrenmatt è un continente, abbiamo detto con le parole del suo biografo e amico Peter Ruedi, anche per un motivo molto specifico. La sua lingua, una lingua particolarissima che potremmo perfino definire dürrenmattese, è un tedesco letterario ovviamente, ma con profonde e sostanziali venature di dialetto bernese di campagna. Lui era originario di Conolfingen, lo ricordiamo. Più che di un vezzo stilistico, però, si tratta di una scelta consapevole che mira ad esprimere una visione del mondo o comunque un approccio al mondo stesso e alla realtà.
Ma sì, questo è molto importante, anche perché quando noi parliamo di Land Bernartum, cioè di bernesità di campagna, e come tu hai ricordato, Dürren Matera nativo di Konolfingen, più ancora nello specifico della località di Stalden, Gemeinde Konolfingen, distinzioni che sono importantissime nel Land Bernartum. Ecco, questa bernesità di campagna non è soltanto una coordinata geografica, ma è proprio una coordinata esistenziale, cioè l'espressione di uno stile di vita, da un certo punto di vista, ma in senso più ampio, di una vera e propria visione del mondo. E di questo Dürren Matera era molto consapevole. Quindi questo è un aspetto molto importante, è anche una zona poco esplorata del continente di Dürrenmatt, ed è una terra incognita per chi non è di madrelingua oppure ha letto Dürrenmatt solo in traduzione. Come possiamo inquadrarla? Ma io direi in questo modo, con uno dei suoi tipici beffardi, anche gustosi paradossi, dal quale peraltro si può desumere quanto gli piacesse indossare i panni del buffone di corte che nel suo caso specifico cosa fa? Smaschera con un ghigno, potremmo quasi dire, di diabolica naturalezza la perversione del potere in tutte le sue forme, anche il potere linguistico. Dürren Matera era solito affermare di non saper scrivere in tedesco. Lui diceva: io non so scrivere in tedesco. Perché? Perché questo suo dettato particolarissimo, ricco, come hai ricordato, di neologismi, invenzioni lessicali derivate principalmente dal dialetto bernese, si scostava in maniera sostanziale dalla norma stabilita dai grammatici. E quindi si potrebbe, diciamo così, inventare un po' un neologismo alla Dürrenmatt per dire che nel suo caso, un po' come Goethe che sognava, peraltro senza mai trovarla, la cosiddetta Urpflanze, la pianta originaria, ecco, nel caso di Dürrenmatt si potrebbe andare in cerca di una specie di frase originaria che potrebbe essere in grado di restituire plasticamente il senso della sua opera, di tutta la sua opera. Io sono convinto che se andassimo in cerca di questa frase originaria, molto probabilmente la troveremmo piena di screziature, come si diceva prima, del dialetto bernese. Tutto questo perché, come detto, Dürrenmatt proveniva da questo continente che è tuttora la bernesità di campagna. Poi è vero, il suo mondo poetico si è modellato in maniera sostanziale a Berna, Berna città, però le sue radici affondano proprio nella bernesità di campagna, bisogna ribadirlo, anche e soprattutto dal punto di vista linguistico. E in questo senso, Dürren Matera è forse l'ultimo, senza dubbio il massimo esponente di una gloriosa tradizione letteraria che risale ai primi dell'Ottocento con Jeremias Gottelf.
La definizione di continente Dürrenmatt è particolarmente avvincente e di sicuro azzeccata. È un continente composto di tanti sottocontinenti, quindi, se così possiamo definirli. Qual è il tratto comune, secondo te, che fa di tutti questi sottocontinenti, nel loro insieme, un continente solo, unico? In fondo, Dürrenmatt ha frequentato generi anche molto diversificati ed è conosciuto soprattutto, anche se non solo, come autore di romanzi gialli.
Il tratto comune è soprattutto da ricercare nell'approccio al mondo reale, come dicevamo anche in precedenza. E in questo tratto comune si può rinvenire anche la sua più autentica eredità e anche la sua attualità. Questo perché, come pochi altri, io mi sentirei di dire più di ogni altro, Dürrenmatt ha fatto propria la celebre massima di Brecht, secondo la quale il vero peccato capitale consiste nel considerare e quindi nell'accettare l'esistente come unico orizzonte possibile. Quando si parla di Brecht, il riferimento automatico è quasi sempre a Frisch. In realtà c'è, come dire, una specie di torrente carsico che unisce molto Brecht e Dürrenmatt. Se noi pensiamo ai celebri e peraltro giustamente celebrati romanzi gialli di Dürrenmatt, Il giudice e suo boia, La promessa e il sospetto, a un racconto che è semplicemente meraviglioso come La panna, oppure testi teatrali celeberrimi come La visita della vecchia signora, I fisici, tutte opere che tra l'altro gli hanno garantito una precoce quanto duratura fama mondiale. Ecco, tornando ai romanzi gialli, questi romanzi gialli hanno soltanto l'impalcatura del giallo, del crimi, come lo definiscono nell'area germanofona, ma in realtà sono riflessioni in forma romanzata sulle incongruenze, sulle falsità, su tutte le contraddizioni che incidono in profondità e condizionano l'esistenza dell'animale uomo. E a proposito dell'animale uomo, noi abbiamo a disposizione una bellissima definizione che ne diede lo stesso Dürrenmatt quando scrisse che, cito testualmente, l'uomo è una scimmia feroce, aggressiva e irrazionale, totalmente incapace di gestire grandi raggiungimenti come la libertà, la democrazia e l'autodeterminazione. Parole sulle quali varrebbe più che mai, credo, la pena di riflettere. Quindi non deve stupire, anzi, è assolutamente logico, ma di una logicità dürrenmattiana, quindi perversa e diabolica, è assolutamente logico che il suo ultimo romanzo, pubblicato l'anno prima della morte, si intitoli La Valle del Caos e si presenti come una resa dei conti con tutti gli orrori del Novecento e più in generale con quella che potremmo noi definire la sciagurata presenza dell'essere umano su questo povero pianeta.
Si potrebbe quindi parlare di un pessimismo alla Dürrenmatt, benché la definizione sia probabilmente riduttiva. Anche in questo caso ci troviamo al cospetto di una zona ancora in parte inesplorata del continente Dürrenmatt.
Ma assolutamente sì, perché quello di Dürrenmatt è certamente un pessimismo, è certamente un pessimismo apocalittico e a questo punto potremmo dire niente di nuovo, però è un pessimismo apocalittico che sfocia nel puro grottesco, nel sadismo assoluto, in una sorta di zona grigia dove la fantasia più sfrenata si sposa, in uno strano matrimonio tra l'altro, con la composta, sorvegliata secchezza del realismo. E qui mi permetto di citare ancora una volta Italo Alighiero Chiusano che parlando dell'ultimo Dürrenmatt ha scritto, cito testualmente, la sua è una visione biblico-profetica, ma radicata in una laicità rabbiosa e senza perdono, un mondo di distruzione e sopravvivenza subumana, di avidità lupesca e sentimenti ridotti al livello di ratti di fogna, dove l'uomo è arrivato al grado zero senza alcuna possibilità di riscattarsi. Ogni illusione è caduta e il sipario nero scende a coprire per sempre la scena indecorosa dell'umano esistere. Io credo sia davvero difficile pensare a una definizione che ci faccia capire con maggiore chiarezza, con maggiore urgenza, perché è necessario, penetrare nel continente di Dürrenmatt e meditare sulle pagine di questo grande autore, oggi più che mai.
Indubbiamente, Mattia, Dürrenmatt è proprio una lettura poco consolante, ma in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo potrebbe forse avere una funzione curativa, il pessimismo che cura il pessimismo, un altro tipico paradosso alla Dürrenmatt.
Ah, ma senza dubbio, lo si potrebbe dire in nome del principio omeopatico del similia similibus curantur, anche perché, che so, due segni meno danno un più, anche se un più molto dubitoso e problematico. Ad ogni modo, se c'è un'eredità di Dürrenmatt, e soprattutto se c'è una verità sulla quale riflettere in questo centenario della nascita, la si può rinvenire proprio in questa consapevolezza che niente vale niente e nulla è valso a nulla, perché tutte le glorie del presunto progresso non hanno minimamente modificato il dato antropologico di base. Insomma, nulla è cambiato dal tempo dei cavernicoli e il vecchio pupazzo, l'immondo bipede, come lo aveva definito un fratello in spirito, se così lo possiamo definire, di Dürrenmatt, come Carlo Emilio Gadda, è sempre lo stesso e purtroppo con ogni probabilità tale rimarrà. E quindi io direi che oggi, in questo centenario della nascita, leggere Dürrenmatt è un po' come guardarsi in uno specchio ed è un'esperienza stranissima perché quando noi cominciamo a guardarci in questo specchio troviamo riflessa la nostra immagine. Poi quando cominciamo a fissare più attentamente la nostra immagine ci accorgiamo che quella che inizialmente ci sembrava un'immagine deformata non è affatto deformata perché è un'immagine che riflette con assoluta precisione quello che siamo diventati o se vogliamo proprio, come dire, tentare di curare il pessimismo col pessimismo o di essere ulteriormente pessimisti, come ci siamo ridotti. Io mi sentirei di dire, ho fatto prima un riferimento a Carlo Emilio Gadda, io credo ci siano molte affinità tra i due autori. Io credo che valga anche per Dürrenmatt la verità che Gadda aveva espresso in un celebre passo della cognizione del dolore quando aveva scritto che le feci e il sangue sono le sostanze fondamentali della vita e tutto il resto è solo apparenza. Se volessimo chiamare in causa anche un autore come Shakespeare, potremmo dire, insomma, in mezzo a cotanto senno, che tutto il resto è soltanto silenzio.
Mattia Mantovani, concediamoci un altro intermezzo.
Kennt ihr das Geschichtli schon von dem armen Eskimo, wo in Grönland einisch so traurig ist ums Leben cho? Er hat dank am Radio Freude an Musik bekommen und hat denkt, das kann ich auch, so ist er ins Unglück cho. Nämlich, er hat sich für zwei Flaschen Lebertranes noch gut erhaltenes Cembalo gekauft und hat sie in die Höhle genommen. Doch wo er fortissimo gespielt hat auf seinem Cembalo, ist ein Eisbär reingekommen, hat ihn zwischen Krallen genommen. Kunst ist gäng ein Risiko, so ist er ums Leben gekommen. Und ihr seht Moral davon, kauft nie ein Cembalo, sonst geht's euch grad eben so wie dem armen Eskimo, wo in Grönland einisch so traurig ist ums Leben gekommen.
Mattia Mantovani, abbiamo paragonato più volte Dürrenmatt a un continente molto ampio, fatto di zone esplorate e conosciutissime e altre meno esplorate e conseguentemente meno conosciute. Immaginiamo allora di trovarci fuori dai confini di questo continente col bisogno di una via di accesso e di un orientamento. Quale opera di Dürrenmatt, secondo te, potrebbe aiutarci in questo senso? O in altri termini, c'è una chiave d'accesso privilegiata?
Io credo che la chiave d'accesso privilegiata sia rappresentata dal giudice Suoboia, principalmente perché fu il primo successo internazionale di Dürrenmatt come narratore e può essere tranquillamente annoverato tra i grandi classici del giallo del Novecento, se non altro perché ha contribuito a rimodellare, in un certo senso anche spostato più in là i confini del genere, conferendo tra l'altro al giallo una dimensione, una dignità letteraria e perfino filosofica. E non è un caso del resto che un certo Georges Simenon, insomma, se ne intendeva piuttosto bene, che aveva una certa conoscenza, insomma, di come si scrive un romanzo giallo. Simenon, quando lesse Giudice Suoboia in occasione dell'uscita nel 1952, affermò che l'allora giovanissimo Dürrenmatt, poco più che trentenne, avrebbe fatto parecchia strada. Aveva perfettamente ragione. Aveva ragione anche perché Dürrenmatt con questo romanzo, come dicevo poc'anzi, ha proprio ridisegnato l'ambito e i confini del genere poliziesco. Giudice Suoboia, infatti, non è semplicemente uno splendido romanzo giallo ottimamente scritto e altrettanto ottimamente orchestrato, ma è anche, mi sentirei di dire soprattutto, una lucidissima riflessione su concetti come la colpa, l'innocenza e più ancora sull'inestricabile groviglio tra vita, delitto e castigo. Delitto e castigo sono proprio i due concetti fondamentali per capire l'importanza davvero abissale o vertiginosa di questo romanzo. Parlando del primo Dürrenmatt, si è parlato spesso di Kafka, ha ragione del resto perché lo stesso Dürrenmatt ha affermato spesso di aver avuto Kafka come modello, però insomma il fatto di aver citato Delitto e Castigo ci fa capire che il modello autentico è Dostoevskij, Dostoevskij appunto di Delitto e Castigo e per molti versi anche il Dostoevskij dell'Idiota e dei Fratelli Karamazov. Il giovane Dürrenmatt riprende i grandi temi di Dostoevskij e li innesta con una maestria davvero straordinaria su una tipica trama poliziesca, una trama rappresentata dal duello tra il commissario Berlach e il suo nemico, ma anche alter ego Gastman, ponendo e ponendoci delle domande sostanziali: chi è veramente colpevole? Chi è veramente innocente? Qual è il confine che separa la colpevolezza dall'innocenza? e l'innocenza, la colpevolezza. Non è che nascendo siamo tutti colpevoli di qualcosa, e qui ritorniamo a Kafka, però un Kafka filtrato da Dostoevskij. Insomma, grandi interrogativi che, declinati così come Dürrenmatt li ha declinati in questo straordinario romanzo, sono giunti assolutamente intatti fino a noi. Quindi il giudice e suo boia si presenta come un classico della contemporaneità, un'attualità perfino sconcertante per molti versi, insomma un libro assolutamente da leggere o rileggere, da scoprire o da riscoprire, e, per rispondere alla tua domanda, da utilizzare come chiave d'accesso per entrare nel continente di Dürrenmatt.
Mattia, tra le zone inesplorate del continente Dürrenmatt c'è il filosofo, un filosofo che è un po' emerso finora in questa nostra conversazione, perché nella sua opera c'è una dimensione squisitamente speculativa che forse non è stata ancora presa adeguatamente in considerazione. È possibile allora indicare un'opera nella quale questa dimensione speculativa si profila con particolare evidenza?
Direi di sì, è possibile, anche se non bisogna dimenticare che in tutti gli scritti di Dürrenmatt c'è questa base speculativa di carattere filosofico o teologico. Qui si potrebbe magari raccontare un aneddoto molto rivelatore. Max Frisch, ma qua non stiamo parlando di litigi e di pedate, ma c'è un'altra cosa. Max Frisch, nel periodo in cui i due erano più amici che nemici e si frequentavano spesso, ha raccontato di lunghe e quasi interminabili conversazioni nel corso delle quali Dürrenmatt svolgeva con estrema competenza, anche se, aggiungeva velenosamente lo stesso Frisch in maniera un po' prolissa, ecco, svolgeva considerazioni molto complicate a proposito dei grandi temi mitologici, teologici, scientifici e filosofici. Eppure è vero quello che hai detto tu, ancora oggi Dürrenmatt viene considerato un grande narratore, un raffinatissimo creatore di mondi fantastici, ma d'altro canto un pensatore piuttosto mediocre o comunque di rango non altissimo, che certo non avrebbe espresso il meglio di sé quando ha abbandonato la narrativa pura per confrontarsi con le discipline scientifiche e la riflessione filosofica. Questo è falso, questo è oggettivamente falso, perché uno studio attento dell'opera completa, cioè una penetrazione veramente profonda nel continente di Dürrenmatt, ci fa capire che è un'opinione da smentire questa, perché è completamente infondata. C'è uno scritto in particolare nel quale Dürrenmatt ha dimostrato di essere un pensatore estremamente rigoroso, molto coerente e tutt'altro che sprovveduto. È un testo, uno schizzo più che altro, narrativo, filosofico, scientifico, è impossibile definirlo in maniera univoca, che si intitola Prometeo ed è stato scritto nell'ultimo decennio di vita, tra il 1981 e 1990. È un tipico esempio di quegli esperimenti letterari che percorrono, tra l'altro, un po' come massi erratici la sua opera. Ecco, Prometeo si presenta, il titolo lascia intuire, come una rilettura della mitologia, però alla luce del progresso scientifico e sulla base degli esiti più moderni, insomma di certe acquisizioni più recenti della riflessione filosofica. Il tutto però declinato rigorosamente a partire da quella propensione per il grottesco e il surreale che rappresenta, possiamo dire, il marchio di fabbrica del continente Dürrenmatt e del suo universo umano e poetico. Ed ecco allora che Dürrenmatt, dichiaratamente agnostico, ma pur sempre figlio di un pastore protestante e non dimentichiamolo mai, figlio della bernesità di campagna, rilegge in chiave appunto grottesca e surreale la teogonia di Esiodo, vede nella creazione del mondo una tragedia dai contorni farseschi, parla di Prometeo non già di un personaggio eroico e titanico, ma piuttosto come di un individuo misero, un piccolo borghese che ha barattato la pienezza della vita, il senso stesso della vita, con la ragionevolezza della scienza, una ragionevolezza arida e contraria alla vita. Ecco, questo Prometeo è uno dei colpevoli di un mondo ridotto a quella valle del caos che, pressappoco nello stesso periodo, Dürrenmatt ha descritto nel suo ultimo omonimo e apocalittico romanzo. Quindi la lettura di Prometeo, oltre ad aprire una sorprendente prospettiva sul Dürrenmatt filosofo, può essere anche la perfetta introduzione alla valle del caos.
Ci siamo soffermati più volte sul pessimismo di Dürrenmatt, un pessimismo totale, apocalittico, ma anche non privo di screziature comiche. Possiamo dire che anche per Dürrenmatt, come per altri grandissimi del Novecento, viene da pensare a Thomas Bernhard in particolare, è ormai impossibile separare tragedia e commedia. Già la visita della vecchia signora era eine tragische Komödie.
Ah, certo, dobbiamo assolutamente dirlo, ma con una sostanziale aggiunta. Tutto è tragedia perché è commedia. Tutto è commedia perché è tragedia. La commedia è una tragedia e la tragedia è una commedia. Un sillogismo terrificante, ma credo abbastanza indiscutibile. Tutto questo molto semplicemente perché quando saltano tutte le coordinate non è più possibile individuare una dimensione verticale della vita a partire dalla quale istituire dei giudizi e fissare dei valori. Insomma, tutto è un po' un sottosuolo alla Dostoevskij e nel sottosuolo non c'è più un principio dirimente. Pensiamo al Faust di Goethe. Per il Faust di Goethe in principio è l'azione. Che cosa significa? Significa che in principio della vita, il fondamento, la base della vita è la tensione verso tutto quanto trascende e in qualche modo redime la vita stessa, cioè il fatto che si nasce, si vive, si muore. Pensiamo invece a Dürrenmatt, pensiamo ai suoi personaggi, quali sono i suoi personaggi? Bavosi banchieri da bordello di periferia, grandi dame e baldracche, peraltro indistinguibili le une dalle altre. Scienziati, egomaniaci, asserviti al potere, politici da trivio, corrotti, ignoranti, folli e derelitti di ogni specie, insomma, tutta una varia umanità che potremmo quasi definire alla Hieronymus Bosch, oppure da XX secolo, anzi, per essere più precisi, non solo da XX secolo, ma anche da inizio del tutt'altro che glorioso XXI secolo. Ecco, se noi pensiamo a questa umanità, che troviamo nelle opere di Dürrenmatt, capiamo che per un autore come Dürrenmatt non ci sono più né principio né fine, ci sono soltanto, e qua torna un po' insomma la dimensione dell'Landbernertum, della bernesità di campagna, ci sono soltanto le folate di un vento gelido che potremmo un po' paragonare alla bise, come viene chiamata appunto nella zona di Berna, il vento gelido che arriva dal nord. Ecco, questo vento gelido che sferza, percuote le lande desolate di un'esistenza fallita, abortita, un mondo ignobile, un basso mondo, una valle del caos, dove niente ormai vale niente, ma forse in realtà nulla è mai valso nulla. E l'unica legge in vigore è quella del più forte, esattamente come al tempo dei cavernicoli. Il suo amico Frisch, che abbiamo citato all'inizio, abbiamo citato più volte nel corso di questa nostra conversazione, che citiamo anche adesso, sosteneva che, lo diceva con un profondo pessimismo, però diceva che alla fine dell'Illuminismo c'era il vitello d'oro, ma ci poteva essere anche la speranza che la ragione morale, di derivazione kantiana, illuministica appunto, sarebbe stata in grado di operare almeno un correttivo. Per Dürrenmatt invece alla fine dell'Illuminismo e oltre il vitello d'oro non c'è nessuna ragione morale, ci sono soltanto il caos, la nuda vita, la volontà di potenza, il non senso, la sopraffazione del forte sul debole. E questo non solo nella sua odiamata Svizzera, che a suo modo di vedere costituiva un perfetto teatro del mondo, ma ovunque. E qui mi permetto di citare una sua considerazione degli anni 60 che io trovo di grandissimo valore, di grandissimo spessore, che dovrebbe profondamente farci riflettere. Quando entra in crisi, una società che crea soltanto merci e nessun valore non può appellarsi ai valori. Questa io credo sia una grande verità che, come detto profeticamente, Dürrenmatt aveva espresso negli anni 60, anni che da una prospettiva come quella attuale ci sembrano quasi archeologici, e che in questo trentennio che ci separa dalla sua morte abbiamo variamente scontato, stiamo tuttora scontando e con ogni evidenza sconteremo anche in futuro. Non si sa a quale prezzo, ma comunque questo è certo, un prezzo molto molto alto. Una verità, peraltro, che in occasione di questo centenario si può forse sintetizzare nelle celeberrime parole pronunciate in punto di morte dal suo maestro e modello François Rabelais, perché abbiamo citato Kafka, abbiamo citato Dostoevskij, abbiamo citato altri autori. Dobbiamo ricordare che il modello dei modelli per Dürrenmatt è stato François Rabelais e, come noto, le parole pronunciate in punto di morte da Rabelais furono: chiudete il sipario, la farsa è terminata. Ecco, questo chiudete il sipario, la farsa è terminata, mi sembra sia una frase, una sentenza, una condanna, interpretiamola come vogliamo, che esprime il nucleo più profondo di quello che nel corso di questa conversazione abbiamo definito il continente di Dürrenmatt.
Grazie, grazie Mattia Mantovani di essere stato oggi con noi e di averci guidato in questa rilettura illuminante dell'opera letteraria e del pensiero di Friedrich Dürrenmatt, un gigante che vogliamo ricordare nel centenario della nascita. A presto.
Ciao, grazie a voi, ciao.